Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, ai microfoni per un nuovo appuntamento con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che si occupa delle tematiche riguardanti l'area montana, in particolare del Veneto e quindi la provincia di Belluno, ma anche delle zone dei dintorni sull'arco alpino. Questa settimana al centro del nostro appuntamento del martedì, come sempre in onda alle 17.30 fino alle 19, c'è un libro del quale parleremo con gli autori. Ci spostiamo nella vicina provincia di Trento per raccontarvi dell'uscita di un lavoro d'inchiesta di tipo giornalistico che si intitola La farfalla avvelenata, sottotitolo Il Trentino che non ti aspetti. L'introduzione di questo libro è di Claudio Sabelli Fioretti, un noto giornalista anche radiofonico, e gli autori sono due colleghi di Trento, Andrea Tomasi e Jacopo Valenti, che ho incontrato in un bar, in una pizzeria di Borgo Valsugana, che tra l'altro è il luogo un po' epicentro della narrazione di questo libro d'inchiesta. Quindi innanzitutto benvenuti ai microfoni di Radio Cooperativa.
Grazie, buonasera.
Grazie.
E innanzitutto vi chiedo di presentarvi ai nostri radioascoltatori. Siete entrambi giornalisti, entrambi trentini, entrambi giovani giornalisti. Ecco, magari cominciamo da Jacopo Valenti e vediamo di sapere qualcosa di più sul tuo lavoro.
Sì, io ho 30 anni, faccio il giornalista da quasi 10, e sono professionista da 4. Ho iniziato con la carta stampata, dove ho conosciuto Andrea, e poi col tempo ho fatto varie esperienze, la radio anche dall'estero, e poi sono finito a lavorare su internet. Attualmente gestisco il sito trentotoday.it e collaboro con l'ANSA.
E invece Andrea Tomasi?
Io di anni ne ho 39, 40 l'anno prossimo, anche se biologicamente mi piace pensare di averne 28, e lavoro all'Adige, dove mi occupo principalmente di università, ricerca e scuola, ma in realtà di tutto un po', di cronaca, e con l'occasione che mi è stata data lavorando all'Adige ho potuto occuparmi anche di tematiche ambientali, che poi sono le tematiche che affrontiamo nel nostro libro.
Infatti il volume apre sostanzialmente uno squarcio su una pagina che ha preoccupato non poco molti cittadini della provincia di Trento, e in particolare di alcune sue zone come la Valsugana, dove ci troviamo in questo momento, riguardante il tema dell'inquinamento ambientale sostanzialmente e le dinamiche che lo hanno prodotto e hanno consentito il suo perpetuarsi. Quindi il vostro approccio è di tipo di inchiesta giornalistico, e da cosa nasce? Come mai questa idea di occuparvi, e tra l'altro insieme, di questa pagina forse tenuta spesso sotto traccia nel panorama della società trentina?
Beh, potremmo rispondere dicendo che nessuno l'aveva fatto prima, e già questo, se vogliamo, è un valore di questo libro. E nasce sicuramente dalla voglia di capire e far capire che cosa è successo in questi anni di inchieste giudiziarie, anche perché, come diciamo sempre in questi casi, una cosa è leggerlo sul giornale e una cosa è leggerlo in maniera concatenata, come su una timeline in un libro che ti spiega che cosa è successo esattamente, quali sono state le reazioni, le controreazioni, e quindi pensiamo di aver fatto un buon lavoro in questo senso, perché al lettore permettiamo di capire, anche con uno stile giornalistico, capire cosa è successo seguendo gli eventi, capendo quali sono anche gli risvolti politici delle vicende giudiziarie, e poi dalla voglia appunto di raccontare questo ambiente trentino che sui dépliant dell'azienda di promozione turistica trentina è un ambiente meraviglioso, e in buona parte lo è, ma è un ambiente a rischio. Appunto, la farfalla è il simbolo di Trentino Marketing, il simbolo del turismo trentino, è una farfalla appunto avvelenata, parzialmente avvelenata. Lo spirito nostro è appunto di raccontare, con la voglia anche di difendere questo ambiente.
Ecco, a te Jacopo chiedo come mai questa accoppiata, come mai questo lavoro diciamo a quattro mani?
Beh, prima di tutto perché prima che colleghi siamo amici, e poi lo siamo diventati ancora di più lavorando insieme a questo libro. È un'esperienza che ci ha rafforzato entrambi, sia a livello professionale che umano, perché lavorare a quattro mani è molto diverso che lavorare da soli, sia come impostazione del lavoro che poi proprio come mera fase di scrittura. Diciamo che a me personalmente l'idea di scrivere un libro su questi temi è venuta un anno e mezzo fa, siamo più o meno nella primavera, tarda primavera del 2011, e quando erano uscite alcune delle ultime cose sui giornali riguardanti le inchieste di cui noi parliamo nella Farfalla Avvelenata, e la prima persona che mi è venuta in mente con cui fare un lavoro del genere è stato Andrea Tomasi.
Ecco, veniamo dunque al sodo di questo libro. Raccontiamo agli ascoltatori di Radio Cooperativa il nocciolo di questo vostro lavoro. Che cosa avete cercato di narrare in un modo diverso da quello della cronaca?
Beh, diciamo che allora il libro può essere suddiviso in tre filoni, che poi si intrecciano, crediamo bene, insomma, perché la lettura, pur essendo argomento spinoso, è abbastanza snella, almeno da quello che ci hanno detto. Questi tre filoni sono il filone principale, che è il nucleo del libro, e cioè le inchieste della Procura di Trento e della Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato di Vicenza, gli aspetti politici legati poi a tutto quello che è avvenuto dopo le inchieste, alla gestione della situazione, alla gestione dell'emergenza, e poi la reazione dei cittadini, dei comitati ambientalisti e non della Valsugana e non solo. Questi tre elementi insieme costituiscono la struttura portante del libro e permettono, come dire, di avere, almeno secondo noi, un panorama abbastanza completo di quello che è avvenuto in Trentino fra il 2008 e il 2011.
Ecco, quindi a te, Andrea, chiedo magari se puoi entrare nello specifico di alcuni dei temi, proprio delle vicende che raccontate, che nascono poi da, in alcuni casi, da denunce durate anni da parte magari di cittadini, ma rimaste a lungo inascoltate.
Sì, uno dei punti centrali è proprio questo, cioè il racconto del lavoro fatto dal Corpo Forestale dello Stato, anche alla luce di segnalazioni venute dalla gente, dai cittadini della Valsugana e quindi poi dai comitati che per tanto tempo sono rimasti inascoltati. Poi è arrivato il Corpo Forestale dello Stato, è arrivato un PM, la dottoressa Alessandra Liverani della Procura della Repubblica di Trento, che hanno sollevato il coperchio sul traffico di rifiuti tossici in Trentino. È una cosa che uno, quando ci pensa, quasi fa un salto sulla sedia, nel senso che uno pensa al Trentino e non pensa che possa essere meta di questo tipo di rifiuti.
Certo.
Uno pensa a Gomorra, pensa a Saviano, pensa ad un altro tipo d'Italia, un'Italia che sta molto più a sud del Trentino. Ecco, ci siamo scoperti un po' più italiani di quanto ci piace invece raccontarci magari anche dalle pagine dei giornali.
Ecco, mentre arrivano le pizze qui in questo locale di Borgo Valsugana, dove ci troviamo in questo momento per intervistare Jacopo Tomasi,
no.
Jacopo Valenti, scusate, Andrea Tomasi.
Siamo sposati in un certo senso, questo è vero.
Alla
ormai pensiamo le stesse cose, tra un po' ci vestiamo nello stesso modo, la mattina magari potremo anche telefonarci e dirci: ma tu cosa metti oggi?
Mangiamo
però
quasi
non siamo
cose.
Ancora a questo livello.
Immagino che siate in simbiosi, soprattutto in questo periodo.
Sì, è la pizza che...
Comunque, ecco, ripetiamo dunque Jacopo Valenti e Andrea Tomasi, che sono gli autori del libro La farfalla avvelenata, il cui titolo allude alla farfalla della promozione turistica del Trentino, e in questo caso appunto all'altra faccia della farfalla, che è quella appunto degli scandali ambientali che hanno colpito la provincia di Trento e in particolare la Valsugana. Chiedo a te, Jacopo, prima di farti assaporare la pizza, se ci puoi raccontare intanto a grandi linee uno dei temi, una delle vicende che affrontate in questo libro.
Allora, cercherò di fare qualcosina in più e di riassumere le tre inchieste che sono il nucleo.
D'accordo.
Come dicevo prima. Allora, partiamo con la primissima inchiesta, che è quella che si occupa della cava di Monte Zaccona Roncegno in Valsugana, dove, secondo la ricostruzione degli inquirenti, secondo le analisi ambientali che sono state fatte e gli accertamenti della polizia giudiziaria, sono stati scaricati rifiuti industriali provenienti praticamente dal nord Italia, ma non solo, perché sono state trovate anche tracce di rifiuti provenienti da più lontano, dal sud. Parliamo di scorie di acciaieria, di scorie di cartiera, di terreni impregnati di idrocarburi, eccetera eccetera. La scoperta di questo sito, che era una cava che doveva essere convertita in un ripristino ambientale, quindi lì ci dovevano essere un giorno delle piante, degli alberi, magari chissà, degli alberi da frutto, insomma. Anziché un ripristino ambientale, lì dentro c'è poi finita altra roba, insomma, chiamiamola così. Dopo che nasce, diciamo, che viene scoperto questo bubone, che viene scoperto grazie all'intervento dei cittadini che segnalano più volte ai controllori provinciali odori strani che provengono dalla cava, interviene il Corpo Forestale dello Stato, perché appunto alcuni cittadini avvertono una persona che vive in Val Sugano e che lavora per la forestale. Nel momento in cui la forestale viene a conoscenza di questi problemi, interviene immediatamente, prende contatti con la Procura di Trento, lì viene aperto il fascicolo e quindi in un certo senso viene bypassato poi il controllo provinciale. Da questa prima inchiesta ne nasceranno altre due. Quella relativa alle emissioni dell'acciaieria valsugana, un'inchiesta denominata Fumo negli occhi, e la terza inchiesta, che si chiama Ecoterra, che invece mette, come dire, sul tavolo tutto quel grande fermento che c'è in generale, insomma, intorno ai rifiuti in questi anni, perché si parla di terre e rocce da scavo che vengono mescolate e poi utilizzate per bonifiche ambientali. Queste sono le tre inchieste, nelle quali trova spazio anche un'altra discarica che si trova alle porte del comune di Trento, la discarica di Sardagna, dove tra le altre cose vengono anche trovati dei rifiuti sanitari. Questo è il blocco, diciamo, principale e giudiziario, che poi nel libro ci ha permesso di affrontare anche la politica e le reazioni dei cittadini.
Ecco, a proposito di questo, mi aggancio al tuo riassunto delle inchieste per arrivare un po' alla genesi di tutto, che è un passaggio delicato del quale tra l'altro si occupa nella prefazione al vostro libro Claudio Sabelli Fioretti, cioè il problema del controllo all'interno delle strutture della provincia autonoma di Trento, che ha il suo corpo forestale, qui non ci sono i forestali dello Stato. Però tutta questa vicenda invece è stata scoperchiata e portata all'attenzione della magistratura dal Corpo Forestale dello Stato, che è arrivato dalla provincia di Vicenza con un suo nucleo che si occupa appunto di reati ambientali. Ecco, tutta questa faccenda voi come la raccontate e come la interpretate nel libro?
Allora, noi cerchiamo anzitutto di non dare interpretazioni, perché abbiamo cercato di essere il più, come dire, sterili possibile, quindi di riportare le carte, di riportare le dichiarazioni che sono state fatte in quel periodo sui giornali, e quindi abbiamo cercato di essere appunto il più possibile asettici, in modo che sia il lettore stesso a farsi un'opinione, visti tutti i fatti messi insieme uno sull'altro, come diceva Andrea prima. Dopodiché sarebbe ipocrita dire che non ci siamo divertiti in qualche modo a scrivere il libro, divertiti per non arrabbiarsi, a dire la verità, perché leggendo le carte ci sono delle cose che da trentini, da cittadini fanno un po' rabbia, fanno un po' fastidio, non tanto sul punto di vista penale che ci riguarda relativamente, quanto dal punto di vista etico più che altro, o morale. E cioè vedere che ci sono controllori che non controllano, comunque una certa connivenza fra il controllore e il controllato, o comunque rapporti non proprio trasparenti fra l'amministrazione e gli enti di controllo provinciali come l'APA, l'Agenzia per la Protezione Ambientale, e gli imprenditori che invece si occupano di rifiuti. Si è visto dalle carte, lo annota spesso la polizia giudiziaria, che questi rapporti erano frequenti, in certi casi anche quotidiani, e che riguardavano sindaci, amministratori pubblici, funzionari della provincia, eccetera, eccetera.
Ecco, da questo punto di vista delle relazioni pericolose della politica sono emerse, diciamo, responsabilità da parte di amministratori eletti, diciamo, dal popolo, o non sono stati comunque dimostrati?
Allora, diciamo subito che è importantissimo dire che dal punto di vista penale non è stata dimostrata nessuna responsabilità da parte degli amministratori. C'è stata un'indagine per un periodo effettuata dalla Procura su alcune persone dell'Agenzia Provinciale per la Protezione all'Ambiente, che però è finita con un'archiviazione perché non si è riuscito a dimostrare il dolo. Cioè si presume che se qualcuno fa qualcosa per te ottenga qualcosa in cambio, in questo caso non si è riusciti a dimostrarlo, quindi il tutto è stato archiviato. Quindi diciamo che dal punto di vista penale non ci sono delle responsabilità da parte degli amministratori, ci sono però delle responsabilità politiche che forse sono più significative, perché da ciò che è emerso è evidente che la provincia è stata scomposta nella reazione, soprattutto dopo le dichiarazioni preoccupate dei cittadini, anche delle opposizioni che hanno cavalcato politicamente questa cosa, parlo soprattutto delle opposizioni di centrodestra, quindi la politica non ha fatto una bella figura, e diciamo in questo periodo in cui si parla molto, no, di democrazia dal basso, di coinvolgimento dei cittadini, ecco, quello che emerge dalla farfalla avvelenata è forse che questi cittadini, che vengono tanto osannati, poi quando è il momento di coinvolgerli veramente, qui almeno in questo caso non è successo.
Ecco, e questo diciamo è il quadro che riguarda anche appunto le relazioni fra politica e queste imprese. Esistono anche delle connessioni diciamo tra questo mondo, questo giro diciamo dei rifiuti tossici, dei veleni, con gli altri giri che sono stati scoperti in Italia altrove? Tipicamente la Campania è spesso menzionata come la discarica un po' d'Italia, no? Dove finivano a basso costo i rifiuti tossici del nord, eccetera, industriali e così via. E c'è una qualche connessione, o quello che raccontate voi diciamo è comunque un microcosmo a sé?
Beh, direi che può rispondere Andrea, no? Così mi mangio una fettina
della pizza che intanto si raffredda.
Ma secondo me il punto è proprio questo, cioè ci siamo scoperti uguali a tutti gli altri, cioè noi a forza di parlare di autonomia e di gestione autonoma del territorio ci siamo accorti che a forza di gestircelo noi da soli questo territorio non siamo stati in grado di proteggerlo. È il solito discorso del chi controlla il controllore. Allora, le segnalazioni alla forestale provinciale erano arrivate, le segnalazioni in Piazza Dante, che è la sede della provincia autonoma di Trento, erano arrivate, le telefonate erano state fatte, nessuno si è mosso. Si è mosso il Corpo Forestale dello Stato. La cosa curiosa è che quando il Corpo Forestale dello Stato si è mosso e ha fatto semplicemente proprio lavoro, gli agenti forestali dello Stato hanno fatto il loro lavoro, hanno trovato un magistrato che ne sapeva di reati ambientali e si sono attivati e hanno scavato, come si dice.
Parliamo, scusami, dei forestali che sono quelli si trovano all'Alto Milano di Asiago, dov'è?
A Enego. Ecco, la cosa folle è che quando tutto questo disastro è stato scoperto, quando sono partite le inchieste giudiziarie, non è che si è semplicemente detto: beh, allora aspettiamo, ci sono gli inquirenti, c'è la magistratura che lavora, aspettiamo di vedere che cosa succede. No, è scattato il classico meccanismo alla trentina, diciamo noi, del oddio, attaccano l'autonomia. Questi venetacci brutti e cattivi, e c'è un capitolo che è intitolato proprio così, e che vengono e scrufugliano nel nostro e rimestano e fanno le cose non fatte bene, mentre noi siamo i più belli, più bravi del mondo. Non è così, però la reazione è stata questa, e la cosa che noi abbiamo anche notato è che non solo c'è stata una reazione della politica alta, tra virgolette, cioè quella provinciale, nel senso a livello centrale, ma anche sul piano locale, a livello comunale, nei consigli comunali. Poi ci sono state le persone che in consiglio comunale dalle opposizioni si sono mosse, però poi è scattato questo meccanismo per cui oddio oddio ci stanno a far del male, ed è una cosa molto molto trentina.
Ecco, senti, a questo proposito volevo appunto chiederti se secondo te Andrea questo è un indicatore appunto di una certa insofferenza che la classe dirigente del Trentino, che è stata diciamo al potere negli ultimi ormai decenni sostanzialmente per ridurre a una figura Lorenzo Dell'Ai, attualmente peraltro candidato alle elezioni politiche con la lista civica di Monti, ecco, se questa diciamo classe dirigente abbia in qualche modo sviluppato una certa insofferenza nei riguardi delle cosiddette ingerenze esterne e diciamo coltivato una sorta di idea di un regno a sé, in cui poi la classe dirigente politica e quella tecnocratica in qualche modo non erano più molto distinte, e quindi se anche questo può essere un po' questo, se questo humus può essere quello su cui si sono innestati questi fenomeni deleteri dal punto di vista dell'ambiente e quindi anche della salubrità del posto in cui la gente vive in Trentino, perché poi parliamo appunto di inquinamento delle falde acquifere, dell'aria, con preoccupazioni magari che poi andremo a vedere anche per quanto riguarda altre fonti di cui si occupano appunto le inchieste di cui parlate nel vostro libro La farfalla avvelenata.
Beh, guarda, c'è un'espressione che viene utilizzata quando si parla dell'autonomia trentina ed è: ma noi in fondo come Trentino siamo uno Stato nello Stato, che richiama ad altre cose sono Stato nello Stato. Ecco, e diciamo che esiste secondo me un problema di rapporti incestuosi. Allora, sarà forse che siamo pochi, siamo 500.000 anime in questo territorio, sarà forse che, come dire, poi i dirigenti sono sempre quelli, quando vanno in pensione vengono riconfermati e quindi vengono rimessi al loro posto, sarà che le persone sono sempre le stesse, però allora un problema di rapporti probabilmente esiste. Ora, non è che uno deve necessariamente cercare lo scandalo o cosa, noi abbiamo semplicemente raccontato come sono andate le cose, senza fare commenti. Le persone che hanno letto questo libro, ed è forse uno dei complimenti migliori che sono stati fatti, più belli che sono stati fatti, ci hanno detto: il libro si legge velocemente e ci aiuta a capire, anche perché la materia è molto tecnica. C'è poi una questione di rapporti con le persone, perché c'è stato forse troppo silenzio su tante vicende, ed è una cosa che secondo me si coglie anche, soprattutto quando si va in campagna elettorale, si coglie molto secondo me questo silenzio. E c'è anche una tendenza a pensare che non è possibile, in fondo, ma in fondo qui le cose vanno bene, in fondo la cosa pubblica è gestita bene, e te credo, anche verrebbe da dire, con tutti i soldi dell'autonomia ci mancherebbe altro che non avessimo le scuole fatte in un certo modo e le strade fatte in un certo modo. Ma il punto è un altro, il punto è che la gente non è stata ascoltata. E la gente sta un po' in silenzio, ma quando inizia a toccare l'ambiente, quello che è sotto casa, e la salute, che poi è la salute dei figli, la gente un po' s'arrabbia, per usare un termine soft.
Senti, allora, prima di arrivare proprio al capitolo della gente che si arrabbia e della qualità dell'ambiente in certe zone del Trentino, e ti chiedo questa cosa legata ancora alla questione rapporti politica, e tecnocrazia. Tu dicevi appunto che spesso l'argomentazione portante, anche a difensiva, di queste classi dirigenti è: però qui c'è il buon governo, le cose funzionano, eccetera. E quanto questo è questa connivenza tra tecnocrazia e politica è il prezzo da pagare? È stato il prezzo da pagare per le decisioni rapide, per l'efficientismo, per costruire tunnel, bretelle, pezzi di strade nuove e quant'altro, andando incontro anche in questo caso però alle richieste delle popolazioni, no? Che sono così state forse anche in parte, non so se rabbonite rispetto ad altre questioni che quindi non sono state sollevate con la dovuta forza.
Guarda, ci sono tante questioni, giustamente Jacopo mi suggeriva la questione degli sfregi alla Marmolada, però secondo me esiste proprio un problema anche da parte della gente che, fino adesso, fino ad un certo punto ha detto: ma in fondo le cose riusciamo a farle in un certo modo. Poi ci siamo accorti che a forza di fare le cose in un certo modo poi gli effetti collaterali arrivano. La gestione di Cava Zaccon, che di fatto diventa una discarica di rifiuti tossico-nocivi, è emblematica di questo metodo di procedere, perché poi noi nel libro lo raccontiamo: i sindaci, gli amministratori comunali rassicuravano, dicevano: ma nessun problema, poi c'è la gran cassa della provincia, per cui si racconta un Trentino fatto in un certo modo. E forse verrebbe da dire: noi come trentini siamo forse anche le prime vittime della martellante campagna promozionale del Trentino turistico, perché è vero, è stupendo, ci sono dei pezzi di paradiso qui, ma proprio perché sappiamo che esistono questi pezzi di paradiso dovremmo forse attrezzarci anche con personale adeguato, e non solo gli amici degli amici, verrebbe quasi da dire, attrezzarci e difenderlo in maniera corretta. Ecco, questo c'è, forse c'è una presunzione, che è quella che racconta Sabelli Fioretti, dei trentini che sono convinti che in fondo meglio di così non si può fare. Parliamone.
Benissimo, e noi ne stiamo parlando per l'appunto con Andrea Tomasi, che avete appena sentito, e Jacopo Valenti, che sono gli autori del libro La farfalla avvelenata, Il Trentino che non ti aspetti, dedicato a tre inchieste su reati ambientali in provincia di Trento, in particolare riguardano la Val Sugana, la gran parte di queste vicende narrate. Il libro ha l'introduzione di Claudio Sabelli Fioretti. E adesso, prima di procedere con l'intervista, con questa conversazione che stiamo registrando in una pizzeria di Borgo Val Sugana, siamo qui perché appunto questa sera Jacopo Valenti e Andrea Tomasi presenteranno il loro libro a Borgo Val Sugana, che è un po' l'epicentro, come poi vedremo, raccontando anche della vicenda dell'acciaieria che si trova praticamente in paese, è un po' il centro di questo libro. Questa è Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Io sono Zenone Sovilla. Se volete scrivermi potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it, radio@bellunopop.it, per commentare o anche per segnalare delle tematiche da affrontare in questa finestra dedicata alla montagna sulle frequenze in FM di Radio Cooperativa, e poi anche in podcast, dove troverete l'archivio di tutte le trasmissioni andate in onda, al sito www.bellunopop.it o nel sito della radio, che è www.radiocooperativa.org. Se mi volete telefonare vi do il numero 0437 18 35 735. Ed ora una piccola pausa musicale. Come sempre abbiamo scelto musiche di tipo Creative Commons, la licenza libera che viene utilizzata anche per rilasciare il podcast di questa trasmissione. Siamo nel www.archive.org, un database che contiene vario materiale, anche musicale, ma non solo. Questo è un gruppo di New York, si chiamano Imperial Blend e la canzone è Democracy. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. What your country can do for you, ask what you can do for your country. I've been addicted to this world since I had my first taste. Through the highs and lows of life, I've tried to keep face, but time has taught me well. Through these lessons I have earned, the matches of others can leave a child burnt. So I keep my mind sharp, learn the secrets of the brain. There's good and evil in everyone, so we must remain students of life, of a heart, so advice. Trust your instincts and don't think about it twice. It's too much to lose, too much to take in. Accept reality and let this journey begin. Now follow me down this path of self-discovery. Open up to the universe, and soon you will see that we are all connected. Despite our differences, we perceive what we want and not really what is. So we gotta dig deep to find our humility, cause justice and compassion are the virtues of democracy. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Add fuel to the fire, ignite your desires, let the flames warm, burn down the empires, reigniting passions of the people in and cause the struggle of being. Eyes closed, not seeing what they don't want to confront. Kids getting high, getting drunk, lovers cheating, fathers beating, pollute, pillage, and dominance. No accountability if there's no precedent. We need strong leaders everywhere to represent and fight for the truth, fairness, and basic needs. Fight for the right to party and to be free. It's just a word in the air, but the significance of this cannot compare to the lives lost. The time spent pondering of how to formulate this beautiful dream we take it for granted and call it democracy. We need participation to retain society. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Are you prepared to re-manifest destiny and to love life as much as Socrates? It's your choice, your power, your voice. Exercise your rights to keep making noise and speak up before the circumstances swell. Use a pen beside the sword when it's time to rebel against e-fascism and Orwellian force, because technology is 20 years ahead of 84. See the pursuit of cement.
semantics and misleading names. The prices are high in the so-called free trade. Absolute power corrupts aristocracy. Educate yourself to prevent this hypocrisy. Always stand tall and never stop questioning for those who do wrong. We'll see it the day of reckoning. We still got a chance to make a difference in advance. So build up the nerve to go and grab that last dance. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free.
E questi erano gli Imperial Blend, direttamente da New York e dal www.archive.org, con la loro Democracy, una canzone che si intona con il tema di questa puntata di Voci dalle Dolomiti, peraltro con quasi tutte le puntate. E stiamo conversando con gli autori del libro La farfalla avvelenata, Jacopo Valenti e Andrea Tomasi. Ci troviamo in una pizzeria di Borgo Valsugana, dove tra poco i due giornalisti presenteranno questo libro, che è stato pubblicato dall'editore La Città del Sole. Prima di proseguire infatti con la conversazione sui temi del libro, volevo togliermi una curiosità. Abbiamo parlato un po' delle, diciamo, di alcune criticità del panorama politico della classe dirigente tecnocratica del Trentino, che si intrecciano con le vicende di inquinamento ambientale di cui tratta il vostro libro, che è stato pubblicato in Calabria da un editore calabrese. Quindi chiedo magari a te, Jacopo, come mai si è andati dall'altra parte della penisola?
Si è andati dall'altra parte della penisola per una serie di casualità che si sono rivelate fortunatissime, a vedere poi il prodotto che è uscito, perché siamo stati seguiti e coccolati moltissimo. E c'è da dire che poi Città del Sole è una casa editrice che pubblica soltanto o comunque in prevalenza libri relativi alle ecomafie, ai disastri ambientali, all'inquinamento, per esempio rifiuti tossici lungo le coste calabresi, per fare un esempio magari noto ai più. E quindi ci è sembrato l'ideale, il porto ideale per noi dove attraccare.
Benissimo, e dal porto torniamo alle vette della Valsugana, e fra queste c'è anche la ciminiera dell'acciaieria di Borgo Valsugana, il luogo dove ci troviamo in questo momento. È stata al centro di polemiche, discussioni durate anni sulle sue, diciamo, sul suo ruolo dal punto di vista della contaminazione ambientale dell'aria e del suolo, e voi ne parlate nel libro raccontando appunto in particolare un'inchiesta giudiziaria che ha riguardato l'acciaieria. Non so se tu, Andrea o Jacopo volete raccontare, magari Jacopo, visto che Andrea sta ancora,
Andrea finisce il boccone,
la pizza.
Allora, quello che si può dire è che e che noi raccontiamo nel libro è questo, che ogni volta che c'erano delle analisi ambientali, i risultati, guarda caso, erano sempre diversi. Questo cosa vuol dire? Che le indagini fatte dalla provincia rassicuravano, mentre i risultati delle perizie commissionate dalla procura a esponenti della comunità scientifica noti, che collaborano con altre procure italiane per lo stesso tipo di reati, dicevano il contrario. Ora, è difficile accertare un reato ambientale, le analisi sono complicate, ci sono metodi diversi, però è strano che ogni volta i dati fossero opposti, no? Per esempio, si è arrivati al punto a Borgo Valsugana, e qui parlo della questione acciaieria con l'inchiesta Fumo negli occhi, si è arrivati al punto in cui i cittadini, organizzati in comitati spontanei, hanno raccolto dei soldi, anche diverse migliaia di euro, che poi sono stati inviati in Germania, per esempio, dove ci sono dei laboratori che hanno analizzato dei campioni che gli stessi cittadini avevano raccolto, perché i cittadini avevano interesse a sapere che cosa ci fosse sul davanzale della loro finestra, o che cosa fosse quel pulviscolo che vedevano sul cofano dell'auto. Ora che dei cittadini debbano raccogliersi dei soldi e mandarli in Germania in un laboratorio per capire che cosa stanno respirando, quando abbiamo una provincia forte, potente, attrezzata e ricca comunque di qualità, di persone in gamba, di persone che lavorano, perché mica tutta l'Appa è il male assoluto, mica noi diciamo questo. Diciamo però che quello che emerge dalle inchieste è che le persone dell'ente pubblico che hanno avuto a che fare con questi impresari dei rifiuti, casualmente, come dire, hanno avuto un approccio morbido. Ci sono delle intercettazioni in cui un dirigente provinciale dà del talebano ad alcuni dipendenti APA, no? Quindi all'interno della stessa provincia ci sono stati dei contrasti su queste inchieste.
Certo, spesso succede poi così nelle strutture, non è che sono
dei, esatto, che, cioè, chiaramente non sono dei Moloch.
Posso chiederti, prima di entrare nel vivo della questione della celeria, visto che accennavi appunto alla questione dei controlli, in quel caso e negli altri, comunque appunto la politica non ha poi detto questo è un problema, parliamone e vediamo di capirlo meglio, o sì?
Ma ci sono state delle reazioni diverse. Va detto che da parte, per esempio, di un certo centrosinistra locale, c'è stata una reazione positiva, anche di, almeno inizialmente, di un paio di assessori. Vorrei ricordare che la prima, diciamo, legge restrittiva sulle emissioni della Celleria Valsugana è stata fatta 50-50 da Roberto Bombarda dei Verdi e da Giovanni Kessler del PD, che all'epoca era, che poi diventerà presidente del Consiglio Provinciale, ora sta all'antifrode europea, è in altri lidi. Mentre nello stesso PD ci sono state posizioni opposte da parte, per esempio, dell'attuale vicepresidente della giunta provinciale Alberto Packer, che inizialmente aveva detto di chiudere l'acciaieria, poi si è rimangiato quello che aveva detto.
Presidente in carica da quando?
Attualmente è in carica, è perché dell'AIE corre con il centralista Monti. Quindi anche l'attuale presidente del Consiglio Provinciale, Bruno Dorigatti, che ha un'esperienza sindacale ultra trentennale, ha dimostrato che la sensibilità ambientale sul luogo di lavoro è un tema ancora difficile da affrontare, anche per le organizzazioni sindacali che il lavoro lo masticano quotidianamente. Quindi diciamo che l'approccio della politica è stato sicuramente strano, è stato un po' zoppo, perché non è stato deciso, non è stato netto, non è stato chiaro, e ha lasciato poi, come dire, spazio a speculazioni fatte poi anche da altri partiti che si sono appropriati di queste battaglie.
E di questa reazione, c'è da dire, di questa reazione strana, come dice Jacopo, il punto è che la gente se n'è accorta e la gente ha iniziato a muoversi. Il bello di queste vicende è che queste reazioni riescono a far mettere insieme persone di diverse estrazioni e di diverse appartenenze politiche. I comitati non sono di destra, non sono di sinistra, non sono di centro, sono di gente che evidentemente avrà delle preferenze politiche e voterà a destra, a sinistra, al centro, ma, come dire, in primis mette la difesa della salute. E in questo c'è da dire, questa cosa rappresenta un punto positivo, se vogliamo, di tutta questa triste vicenda. È lo stesso discorso che vale per la lotta all'inceneritore. I comitati contro l'inceneritore non hanno un marchio tipo Chiquita piantato sulla fronte, per cui sono di destra o di sinistra, sono del PD piuttosto che del PDL. E stesso discorso vale per un'altra questione aperta in Trentino, che è quella dei biodigestori, che sono questi mega impianti per lo smaltimento dei rifiuti organici, che detta così sembrano semplicemente degli impianti simpatici per buttare dentro l'erba
e le bucce di
patata e che ne so, gli avanzi del pranzo, ma sono ben altro ed hanno un peso a livello anche industriale di un certo tipo. Ecco, quando sono stati promossi e ad un certo punto sono diventati cosa pubblica, sono stati fatti degli incontri pubblici e la gente era documentata, è stata la gente anche in questo caso ad attivarsi, cercandosi le perizie tecniche per capire che cosa esattamente sarebbe finito in quegli impianti. Quindi, se vogliamo, come dire, da questo punto di vista la summa del tutto è proprio il fatto che la gente ha smesso di avere fiducia, e la provincia di Trento, la ricca ed efficiente provincia di Trento, aveva un ampio credito su questo ed è riuscita a giocarselo nel giro di pochissimi anni.
Senti, e per tornare appunto a, su questa prospettiva e scendere di nuovo nel concreto della questione delle acciaierie, come la raccontate voi, a che punto è, qual è la situazione a Borgo anche rispetto ai cittadini e alle autonomie locali, cioè alle altri livelli di governo? Qual è la situazione di questo grande impianto che al momento è chiuso e che è stato appunto oggetto di inchieste, oggetto di contestazioni? Sicuramente un impianto.
Beh, lo hai detto tu adesso, no? Attualmente l'impianto è chiuso, è fermo da qualche mese, poi c'è un'ipotesi di concordato preventivo, l'azienda dovrebbe mollare, dovrebbe essere acquisita da un'altra acciaieria. Quindi sicuramente anche dal punto di vista degli operai la situazione non è piacevole, perché ci sono delle persone che campano lavorando in acciaieria ed è giusto che queste persone siano aiutate.
Diciamo appunto il ruolo della provincia autonoma così potente non è stato in grado di mettere in piedi un piano di conversione negli anni per arrivare a questo punto?
Hai detto proprio la parola magica, no? Riconversione, se n'era parlato, anche perché all'epoca, parlando con persone del WWF che da 30 anni si battono per queste cose, quando fu deciso di piazzare l'acciaieria a Borgo Valsugana ci furono diverse proteste, perché non pareva possibile incastonare un mostro dell'acciaio, un gigante industriale così, in una valle bellissima, piena di terrazzi coltivati e conosciuta, insomma.
E anche un po' stretta, cioè non ha un grande ricambio.
Diciamo che questa è una caratteristica di tante valli trentine, quelle di essere incanalate.
Quindi
fra le montagne.
Il ricambio d'aria probabilmente.
Il ricambio d'aria, quello che è, insomma. Però diciamo che per completare la risposta, a che punto siamo? Siamo al punto che il 23 gennaio prossimo ci sarà qui a Borgo Valsugana un processo agli ex vertici delle acciaierie, ancora una volta per presunte emissioni oltre i limiti. Allora, questo processo che si terrà il 23 gennaio non riguarda le inchieste di cui parliamo noi nel libro, ma è una cosa successiva. Allora, quello che si può dire è che cosa è cambiato?
Certo. Andrea, volevi aggiungere?
Sì, volevo
qualcosa.
Aggiungere una cosa, per quanto si parlava di riconversione, no? La parola magica, giustamente diceva Jacopo, ma c'è da dire, e nel libro La farfalla avvelenata noi lo raccontiamo, che ad un certo punto l'assessore all'ambiente Packer, oggi presidente con l'interim in provincia di Trento, aveva rilasciato l'intervista dicendo l'acciaieria va assolutamente chiusa, quindi era una parola forte detta da uno dei pezzi da 90 della giunta provinciale. E poi cosa è successo? Il giorno dopo ha detto no, non è così, non ho veramente detto così.
Sono stato frainteso,
che è un termine che conosciamo essere utilizzato alquanto spesso anche dai nostri politici a livello nazionale.
Mentre quella posizione invece dell'allora presidente in carica, il potente Lorenzo Dell'Ai, sulla vicenda acciaieria qual era stata?
Ma è semplicemente, in questo caso lui aveva cercato di difendere Packer, ricordo appunto le cronache di quei giorni in cui spiegava che appunto bisognava lavorare in un certo modo, che non siamo su Marte e che non si possono chiudere le acciaierie dalla sera alla mattina, e per carità nessuno dice questo. Forse però una riflessione sulle politiche industriali e sulle politiche ambientali in Trentino, ecco, forse una riflessione dovrebbe essere fatta.
Benissimo, allora noi invece facciamo, prima di proseguire, andare a concludere questa nostra conversazione con Andrea Tomasi e Jacopo Valenti, autori del libro La farfalla avvelenata, il Trentino che non ti aspetti, che racconta sostanzialmente tre inchieste della magistratura che riguardano altrettante situazioni di inquinamento ambientale nelle valli del Trentino. Facciamo una pausa musicale, ancora una volta con musica di tipo Creative Commons, rilasciata con la licenza che utilizziamo anche per il podcast di Voci dalle Dolomiti. Questa volta andiamo a Portland, nell'Oregon, incontriamo The Underscore Orchestra, che ha registrato dal vivo negli studi della emittente radiofonica americana WFMU un concerto. Questa radio che si trova a Jersey City, vicino a New York, ospita gruppi musicali, specialmente dell'underground americano, registra in studio e poi mette a disposizione con licenze Creative Commons le musiche nel sito www.freemusicarchive.org, dove dunque potete ritrovare sia la canzone che andiamo ad ascoltare ora, sia altre di questa band di Underscore Orchestra, che propone musica klezmer, balcanica, rivisitazioni anche in chiave blues di questa tradizione. E la canzone che vi propongo è appunto una rivisitazione di un brano tradizionale balcanico che si intitola Jovanko. Questa era quindi The Underscore Orchestra. Vi ricordo che siete sulle frequenze in FM di Radio Cooperativa, la voce libera del Veneto, che si ascolta anche in Friuli, in parte del Friuli e in parte del Trentino, della Bassa Valsugana, in FM, mentre naturalmente nello streaming online, il sito www.radiocooperativa.org, la potete ascoltare ovunque vi troviate, e poi ci sono i podcast delle trasmissioni. Nel caso di Voci dalle Dolomiti, sia nel sito della radio, sia a www.bellunopop.it. Ricordo a voi tutti che Radio Cooperativa è un'emittente non profit che vive grazie al contributo dei radioascoltatori e al lavoro volontaristico di chi mette in piedi le trasmissioni, come in questo caso. Se volete dare il vostro contributo a Radio Cooperativa, potete utilizzare un conto corrente postale che è il numero 120 823 01 120 823 01, intestato a Informazione, a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Dunque, conto corrente 120 823 01. Torniamo dunque ai nostri due colleghi giornalisti, Jacopo Valenti e Andrea Tomasi, con i quali stiamo parlando del loro libro La farfalla avvelenata, sulle questioni dell'inquinamento ambientale in Trentino, che è inquinamento, diciamo, di cui si sono occupate delle inchieste della magistratura. E ci troviamo, come forse sentirete dai rumori di fondo, in una pizzeria di Borgo Valsugana, che è una cittadina che è al centro delle vicende narrate in questo libro edito da La Città del Sole. Stavamo parlando appunto della questione acciaieria, della sua mancata conversione, del suo futuro incerto. Vorrei chiedervi, non so se voi avete il polso della situazione rispetto ai cittadini di queste zone e a una situazione di dualismo che ricorda un po' quello dell'Ilva, no? Per dire, che idea vi siete fatti in proposito?
Il lavoro contro la salute. Poi il polso lo terremo, lo prenderemo questa sera durante questo incontro. Però io ho assistito ad un incontro pubblico fra la popolazione di Borgo Valsugana, l'allora presidente della provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dell'Ai, e il suo vice, oggi presidente, è Alberto Pacher. E la gente era arrabbiatissima, perché, come si diceva prima, non si fida più, e a forza di, come dire, di camomilla, fatta assorbire a dosi massicce, dopo un po' la gente, come dire, ha avuto la reazione contraria, perché ha detto no, c'è qualcosa che non va, perché i dati della procura dicono una cosa e voi ce ne dite un'altra. La cosa curiosa e che nel libro viene raccontata è che, per esempio, per quanto riguarda gli effetti delle diossine sul territorio, ad un certo punto l'assessore Pacher dice alla stampa, proprio lo dice davanti ai microfoni: ah, ma noi abbiamo fatto i nostri prelievi, le nostre analisi in questo punto, e lo dice rivolgendosi alla magistratura, dicendo: ecco, voi della procura dovreste andare in questo punto. Cioè, onestamente è curioso, quantomeno non si è mai visto. Cioè, lasciamo che la magistratura faccia la magistratura e la politica, con la P maiuscola se possibile, faccia la politica.
Ecco, a questo punto vorrei chiedere a te, Jacopo, e a Jacopo Valenti, da tutta questa storia, secondo voi, la politica, la tecnocrazia del Trentino hanno tratto qualche insegnamento, qualcosa si è mosso, si sta modificando, oppure diciamo si cerca di superare l'incidente di percorso senza modificare, diciamo, la struttura?
Io rispondo a titolo personale, esclusivamente personale, e sinceramente, cioè, quello che sento è no. Cioè, la politica non ha fatto alcun passo avanti. Però quello che mi consola, sono segnali piccoli, ma ci sono, è che c'è una coscienza ambientale che piano piano sta riprendendo, perché viviamo in una terra dove la coscienza ambientale era molto forte ai tempi, per esempio, di Walter Micheli, si parla di una ventina d'anni fa, e poi sembra che ci siamo dimenticati tutto. E invece ci sono cittadini, ci sono piccole associazioni, ci sono giovani che si danno da fare, che amano la loro terra, ci sono movimenti di genitori.
Posso chiederti, le grandi associazioni invece che ruolo hanno avuto in tutte queste vicende? Tipo, insomma, le grandi
tipo Legambiente? Ma le grandi associazioni sono sicuramente dei presidi importantissimi sul territorio, dopodiché va detto che sono stati un pochino latitanti su questa questione. Ora io non entro nel merito di Legambiente piuttosto che altre, però una lancia va spezzata sicuramente per il WWF, che è un'associazione molto famosa che da anni, appunto, come dicevo prima, si batte per la salubrità dell'aria in Valsugana. Riassumendo molto velocemente, diciamo che l'impressione che ho io, tutta personale, e quindi sicuramente sarà sbagliata, è che la politica che abbiamo è peggiore di chi la elegge. I cittadini sono meglio, e i politici che ci sono adesso hanno occupato quel posto, sembra che se lo tengano stretto, e sembrano più avvezzi ad un vecchio modo di fare politica che a cambiare le cose e a decidere veramente sulle idee più che sulle ideologie. ripeto, i cittadini mi sembrano un po' più avanti.
Bene, quindi concludo con una domanda a te, Andrea Tomasi, ed è questa: visto che ci saranno le elezioni quest'anno, le elezioni provinciali, si voterà probabilmente a novembre, immagino, secondo te tutte queste vicende intrecciate con altri elementi, diciamo, che hanno indebolito il credito della classe dirigente, la fiducia della popolazione, porteranno a un voto incerto, a un cambio di paradigma, a un salto di classe dirigente, oppure no?
Con una battuta verrebbe da dire votate, 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 però ci domandiamo, e lo diceva prima Jacopo, se appunto c'è questa sensibilità. Io mi domando se c'è questa sensibilità ambientale. Io credo che chi ha seguito queste vicende e chi leggendo questo libro avrà la possibilità di farci un'opinione potrà, come dire, trarre delle conclusioni e dire ma siamo stati governati veramente bene come ci raccontano, oppure qualche inciampo anche pesante c'è stato. Poi non lo so, sicuramente in alcuni territori, quelli più toccati da queste vicende, come dire, l'atteggiamento verso la politica sicuramente è cambiato. Sicuramente, ed è questa la cosa positiva secondo me, c'è un modo anche diverso di affrontare e seguire la politica, cioè, come si diceva prima, dal basso, mettendosi la faccia, magari nei comitati, faticando come hanno faticato gli esponenti dei comitati che hanno lavorato per la difesa del territorio trentino.
Benissimo, allora io vi ringrazio, grazie a Jacopo Valenti, grazie ad Andrea Tomasi che
grazie
hanno raccontato a Voci dalle Dolomiti il loro libro La farfalla avvelenata, e speriamo che possa servire anche a allargare, diciamo, la sensibilità nella classe dirigente del Trentino e non solo. Vi ricordo che l'editore è La Città del Sole, l'introduzione di Claudio Sabelli Fioretti, e quindi alla prossima. Ciao e grazie.
Grazie, buonasera.
Grazie.
water. Don't touch my 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 water.
E questo era il gruppo bellunese dei Macis Mobil con la canzone che ha dedicato al movimento per l'acqua bene comune, che è stata inserita anche nel nuovo disco dei Macis Mobil uscito la scorsa estate, si intitola Pugni in tasca, si tratta di un album del quale abbiamo parlato in una conversazione con i Macis Mobil registrata l'estate scorsa e mandata in onda in una delle puntate di Voci dalle Dolomiti e che potete ritrovare nel nostro sito come podcast. La canzone quindi era Don't Touch My Water dall'album Pugni in Tasca, l'etichetta che pubblica i Macis Mobil è Red Army, il cantante è Andrea Riva in arte Mole e la particolarità di questo disco, come forse qualcuno di voi ricorderà, è che è stato pubblicato in chiavetta USB con una personalizzazione che appunto evoca il disegno della copertina, il pugno dei pugni in tasca, che è appunto il titolo dell'album. Macis Mobil, che trovate anche in MySpace e naturalmente nel loro sito web, che troverete facilmente digitando Macis Mobil. Troverete anche i vari video che hanno fatto, che hanno realizzato per promuovere in particolare l'album precedente, ma ora anche qualcosa dell'ultimo lavoro. Abbiamo parlato lungamente in questo appuntamento di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa con Andrea Tomasi e Jacopo Valenti, due giornalisti trentini, autori del libro La farfalla avvelenata, Il Trentino che non ti aspetti, dedicato a una serie di scandali, in particolare a tre inchieste che hanno indagato su altrettante vicende inquietanti di inquinamento ambientale che riguardano il territorio del Trentino e soprattutto la zona della Valsugana, della Bassa Valsugana, di Borgo Valsugana e dintorni. Il volume, come abbiamo accennato nell'intervista che è stata registrata appunto a Borgo Valsugana in una pizzeria, questo spiega il rumore di fondo che avrete ascoltato, il volume ha una prefazione di Claudio Sabelli Fioretti, alla quale abbiamo accennato durante la conversazione con i due autori, e ora ve la leggo questa prefazione perché ne vale effettivamente la pena e potrebbe invogliarvi a leggere questo libro, perché effettivamente si tratta di una introduzione che svela una serie di mondi che probabilmente per chi vede e guarda con distrazione o sente parlare del Trentino dall'esterno sono del tutto inediti e quindi magari poi uno vorrà saperne di più. Il Trentino è una provincia diversa, scrive Claudio Sabelli Fioretti. È proprio la sua diversità che legittima la sua autonomia. Il Trentino è una provincia che fa parte di una regione a statuto speciale. Molti amici, quando vengono a conoscenza del fatto che abito in Trentino, cominciano a chiedermi in che cosa consista questa diversità che ne garantisce l'autonomia. Io mi arrampico un po' sugli specchi, ma poi sono costretto ad ammettere la mia ignoranza. Io non so in che cosa il Trentino sia realmente diverso, per esempio, dal Veneto. Conosco la diversità dell'Alto Adige, anzi, del Sud Tirolo. La provincia di Bolzano ha tradizioni fortemente diverse da quella del resto d'Italia, ha una lingua diversa, un diritto ereditario diverso, una storia diversa. Ma la reale diversità del Trentino mi sfugge. E allora gli amici che mi incalzano e mi chiedono perché mai il 90% delle tasse pagate dai trentini torni ai trentini, mentre questo non succede alle altre regioni italiane a statuto ordinario, alle quali ritorna solo il 20% delle tasse pagate, rispondo che non so per quali motivi il Trentino sia una provincia diversa. So però che si comporta in maniera diversa. Dico, guardate le strade, le case, i giardini, i negozi, guardate la cura per l'ambiente e l'attenzione per la natura. Entrate in un ufficio pubblico e verificatene l'efficienza. Notate la gentilezza degli impiegati agli sportelli. I trentini sono diversi perché si comportano in maniera diversa. E quindi, viva l'autonomia. Fino a poco tempo fa, rispondevo anche, vogliamo parlare dell'onestà degli amministratori? Non è questa una prova della diversità dei trentini? Non solo sono onesti, ma riescono anche a eleggere gente onesta. Fino a poco tempo fa lo dicevo con convinzione. Poi sono venuto a scoprire che anche in questo Eden esistono gli scandali, che i politici in essi coinvolti sono stati ricandidati e rieletti, che le mani non erano pulite nemmeno in Trentino e che i controllori non controllavano. E ho letto di un difensore civico particolarmente coraggioso e combattivo che parlava di metodi mafiosi e per questo venne coperto di insulti, un po' come questa estate si coprì di insulti chiunque osasse criticare il Presidente della Repubblica. Insomma, ho scoperto la normalità dei trentini, che faceva dimenticare la loro diversità. Perché i trentini devono essere autonomi se sono uguali al resto degli italiani? Il Trentino sta perdendo la faccia e l'autonomia, la sua legittimità, ha scritto Franco De Battaglia sul Trentino. Questo libro, La farfalla avvelenata di Andrea Tomasi e Jacopo Valenti, continua Claudio Sabelli Fioretti nella sua introduzione, è un colpo al cuore della legittimità dell'autonomia. La delega che i trentini consegnano nelle mani di chi li governa, che siano principi della Chiesa o principi della Margherita, non viene più usata per il buon governo, ma per la causa del lasciateci lavorare fatta propria dalla classe dei politici e, a caduta, dei dirigenti privati. Tracotanza, presunzione, fastidio nei confronti dei controlli. È la presunzione il virus dell'autonomia, scrive sempre De Battaglia sul quotidiano Il Trentino. Simone Gosetti, indagato in una delle tre inchieste che sono il nucleo di questo libro, viene contestato dai cittadini di Roncegno, i quali vedono tutte le notti dei camion che scaricano rifiuti puzzolenti nell'area di bonifica di Montezaccon, di cui Gosetti è responsabile. Gosetti risponde, «Non so voi, ma io la notte dormo». Dormivano anche i controllori. È uno dei problemi dell'autonomia del Trentino. Gli amministratori trentini vogliono essere sempre più autonomi anche nella scelta di coloro che controllano il loro operato. Gosetti viene condannato il 22 febbraio del 2011. Il comune di Rovereto gli affidava ancora incarichi per la bonifica di aree inquinate. La mancanza di controlli, la responsabilità politica, la presunzione degli amministratori, il loro fastidio per le critiche. La storia dei rifiuti velenosi della bonifica delle cave di Montezaccone di Sardegna e dei fumi delle acciaierie Valsugana entra a gamba tesa, come direbbero i giornalisti sportivi, sul tema dell'autonomia, della responsabilità, della diversità del Trentino. Non a caso, la cosa che innervosisce di più gli amministratori trentini è che il tutto sia partito da un'indagine di una sezione veneta del Corpo Forestale dello Stato, mentre esiste un Corpo Forestale trentino che sul tema è risultato quasi completamente assente. Lorenzo Dell'Ai, presidente della provincia di Trento, ascoltato il 20 gennaio 2010 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, presieduta da Gaetano Pecorella, ha risposto molto esaurientemente, ma con un certo fastidio, alle domande dei commissari. E alla domanda provocatoria e anche un po' insolente del leghista Giovanni Fava su quali fossero i rapporti di Dell'Ai con le acciaierie Valsugana e se per caso queste non avessero finanziato la sua campagna elettorale, Dell'Ai ha replicato «Ritengo che osservazioni di questa natura non abbiano senso, almeno per quanto mi riguarda». Dell'Ai ha risposto come un classico politico di una regione a statuto ordinario, Così Claudio Sabelli Fioretti, nella introduzione al volume La farfalla avvelenata, Il Trentino che non ti aspetti, di Andrea Tomasi e Jacopo Valenti, edito da La città del sole, costa 500 euro, è un libro che si legge molto velocemente, stile giornalistico, con molti riferimenti all'inchiesta, qualche passaggio tecnico che consente comunque anche di farsi un'alfabetizzazione su una serie di questioni legate alle tematiche dei reati ambientali e anche di come cercare di agire di fronte a sospetti di inquinamento ambientale. Le pagine in tutto sono 160. Questa è Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Io sono Zenone Sovilla e vi ricordo che questa trasmissione va in onda il martedì dalle 17.30 alle 19, poi è reperibile nel podcast al sito www.radiocooperativa.org e anche a www.bellunopop.it. Per contatti potete scrivermi a radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 18 35 735. Radio Cooperativa trasmette in FM da Padova sulle frequenze per il Veneto e parte del Friuli Venezia Giulia dei 92,7 MHz, per Arzignano e Montecchio 93,200, Vittorio Veneto e Conegliano 92,800, per la zona Revine Fadalto e parte dell'Alpago 92,600, est e dintorni pure 92,600. Per quanto riguarda invece la zona di Belluno e Feltre, cui è dedicata questa trasmissione, le frequenze di riferimento sono i 97,200 oppure i 98,750 MHz. Ricordo a voi tutti che Radio Cooperativa è una voce libera non profit che vive grazie al volontariato. Se volete dare il vostro contributo economico per aiutare Radio Cooperativa a proseguire in questo suo impegno di informazione, potete utilizzare un conto corrente postale che è il numero 120 823 01, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Ci avviamo così alla conclusione di questa puntata di Voci dalle Dolomiti, la puntata del 22 gennaio 2013. Ci avviamo alla giornata della memoria, siamo nella settimana della giornata della memoria che è il 27 gennaio. La giornata istituita dal Parlamento italiano con una legge del 2000 che aderiva poi a una iniziativa internazionale per dichiarare questo giorno, il giorno della commemorazione delle vittime del nazismo e del fascismo, dell'olocausto, e in onore di tutti coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. Come ogni anno sono numerose le iniziative che si svolgono nelle varie valli e nelle città di Belluno e di Feltre. Il Comune di Feltre in particolare quest'anno, in collaborazione con l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, la sezione feltrina per l'appunto, con l'Istituto Storico Bellunese della Resistenza dell'Età Contemporanea e con l'Associazione Rete Scuola di Belluno, ha organizzato tra l'altro una riflessione storica appunto attorno a questi temi che si snoda attraverso la mostra Vite Sospese, storie di famiglie ebree straniere internate in provincia di Belluno. Si tratta di una mostra che è il frutto di un progetto sostenuto dalla Regione del Veneto e curata appunto dall'Istituto Storico Bellunese della Resistenza dell'Età Contemporanea. Danno a ricerca negli archivi comunali della provincia, nell'archivio centrale dello Stato di Roma, curata dal direttore dell'Istituto Storico Agostino Amantia e dal docente Enrico Bacchetti, è nata questa mostra storico-documentale che sarà possibile visitare nella galleria Via Claudia Augusta di Feltre. La presentazione di questa mostra avverrà sabato 26 gennaio alle 10 nei locali dell'Istituto Cannossiano di Feltre. Alla presentazione interverrà il ricercatore dell'Istituto Storico della Resistenza di Vicenza, professor Paolo Tagini. Poi la mostra sarà visitabile, appunto, come dicevo, nella galleria Via Claudia Augusta, che si trova in Piazza Maggiore a Feltre. La mostra sarà aperta sabato 26 gennaio e sabato 2 febbraio dalle 15 alle 18 e domenica 27 gennaio e 3 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Segnalo anche una iniziativa dell'AMPI di Vittorio Veneto, quindi siamo vicino a Belluno, nella provincia di Treviso, però nella zona pedemontana del Trevigiano, che fu teatro di, fra l'altro, un forte movimento di resistenza collegato ed emanazione di quello bellunese. Siamo a Vittorio Veneto, dove sabato sempre, 26 gennaio, alle 15, alla Biblioteca Civica di Piazza Giovanni Paolo I, numero 73, civico 73, ci sarà un incontro con lo storico triestino Sandy Folk, che parlerà della questione dei campi di concentramento di Chiesa Nuova, Arbe, Monigo, Gonarze, Visco, cioè campi di concentramento italiani che lo Stato fascista aveva istituito per imprigionare, segregare, deportare le popolazioni straniere, gli oppositori politici, gli ebrei, gli omosessuali, i Rom, dai campi di concentramento per i civili sloveni e croati a quelli dove furono deportati migliaia di eritrei, etiopi, libici, dalle località di internamento per ebrei stranieri fino ai luoghi di confino per oppositori politici. Di tutto questo dunque si parlerà a Vittorio Veneto sabato 26 gennaio alle 15 alla Biblioteca Civica di Piazza Giovanni Paolo I. Interverrà lo storico trentino Sandy Folk e l'iniziativa è dell'AMPI, della sezione AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione mandamentale di Vittorio Veneto, divisione Garibaldi, Nino Nannetti, per l'appunto la nota divisione che operava in provincia di Belluno con emanazioni anche sulla pedemontana trevigiana. E a proposito di resistenza, per concludere vi do un annuncio. Si tratta di un appello a partecipare a un'iniziativa artistica, al progetto di un'installazione urbana che è prevista per il prossimo 25 aprile per la festa della liberazione del 2013, fra l'altro un anno, il 2013, significativo dal punto di vista delle ricorrenze, perché si tratta dell'anno in cui si festeggiano i 70 anni dalla resistenza, cioè i 70 anni dall'8 settembre del 43 e quindi successivamente dalla nascita del movimento di liberazione. Ma torniamo a questo progetto artistico. Si tratta di un appello che viene lanciato da Aurelio Forte e Alfonso Lentini, che stanno lavorando a questa installazione urbana per il 25 aprile, che realizzeranno nel centro storico di Belluno. In questa prima fase, scrivono, stiamo chiedendo ad artisti e a semplici cittadini di autorizzarci ad applicare il loro nome e la loro impronta digitale sui singoli sassi che costituiranno l'installazione. In tal modo ogni sasso prenderà una specie di identità personale e concorrerà a formare una collettiva assunzione di responsabilità intorno alla parola resistenza e ai suoi più diversi e attuali significati. Per aderire basta rispondere a questa email che hanno mandato oppure andare al sito dove è illustrato questo progetto e da lì potrete appunto rispondere al messaggio e troverete l'indirizzo da utilizzare, cui indirizzare la vostra adesione. Quindi il sito cui rivolgersi per il progetto Resistere per Riesistere, così si intitola questo progetto artistico internazionale,
Il sito, dicevo, è http://resistere.blogspot.it. In ogni modo, le parole chiave, se lo volete cercare in Google o altri motori di ricerca, sono progetto artistico internazionale Resistere per Riesistere, centro storico di Belluno, a cura di Aurelio Fort, che viene da Comelico Superiore, quindi nel cuore delle Dolomiti verso il confine con l'Austria della provincia di Belluno, e con Alfonso Lentini, che invece viene dal capoluogo, dalla città di Belluno. E così si chiude questo appuntamento con Voci dalle Dolomiti, che tornerà la prossima settimana, se lo vorrete ascoltare, sempre il martedì alle 17.30. Se invece volete riascoltare quanto è già andato in onda anche nelle settimane, nei mesi scorsi, i podcast, l'archivio digitale delle trasmissioni è disponibile sia nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org, sia nel sito mio invece www.bellunopop.it. Per quanto riguarda questa puntata, dicevo, è tutto. Vi lascio con un nuovo brano musicale. Si tratta dell'opera di Like I Care, Mixtape Number One, che è tratta dal freemusicarchive.org. Si tratta ancora, come sempre, di musica rilasciata con licenze Creative Commons. Da parte mia, buona serata a voi tutti e l'appuntamento alla settimana prossima da Zenone Sovilla. State ascoltando Radio Cooperativa.